E allora 18 e 27 minuti primo venerdì di giugno, come ogni ora a quest'ora del venerdì di Radio Onda Rossa, alle ore di religione, quasi sempre, insomma, siamo quasi sempre, dai. E che dire, c'è questo svolazzare di corvi dappertutto, piumaggi neri, arresti, insomma, roba all'Alessandro VI,
Corvi rossi,
corvi
non
rossi,
avere il
corvi
mio scalpo.
neri, cerchi magici, insomma, chi più ne ha più ne metta.
Badanti.
Ci hanno chiesto più di uno di cercare di mettere un po' d'ordine nella situazione, nel senso, dice, fateci un po' una sintesi comprensibile. Beh, facile a
Lo
dirsi.
faremo.
Però insomma
Siamo purtroppo
ci
costretti a
proveremo.
farlo
Bene.
mentre siamo in attesa delle dichiarazioni da Milano
Ah, del Santo
del
Padre,
Corvo
vero?
Bianco.
Oggi pomeriggio?
È arrivato. Ora è a Milano e parlerà di famiglia.
Ah, e beh, noi allora
Chissà
appena
che
ci
dirà.
dice qualcosa interrompiamo e vediamo un po' di
Ottico.
commentare, ecco, dirà qualcosa anche sulla
Sicuramente dirà qualcosa di
situazione.
nuovo.
No, non penso che dirà nulla. Si è portato Bertone,
Ah,
quindi sfilano fianco a fianco. Il segnale è chiaro.
beh, sì,
Io
però
non moro.
forse troppo chiaro, ecco.
Ma
Non
no,
c'è
perché.
pericolo che fa la fine di Rosimauro Bertone.
No, no, no,
No.
no, 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 ma loro sono immuni. Cioè, non sono così transitori.
Quello
Come
certo,
un
no,
partito.
io
Certo, Bertone non è l'anomalia.
facendo, ecco, le debite proporzioni, non mi sarei mai permesso, ecco, però
Il problema è
pensavo.
che, diciamo, questo che sta succedendo in questi giorni per molti potrebbe apparire qualcosa di inusitato, nuovo.
Beh, specie sì, per chi non è addentro
Assolutamente, perché
all'argomento.
chi ha visto gli ultimi anni. Ma decine di anni di tempi così lunghi con cui la Chiesa ha parlato, si è manifestata, non ha percepito che cosa fosse realmente, perché cose di questo genere non si sono mai viste qui in Italia, cioè che a un certo punto
Bisogna
escono fuori
andare
dei documenti
ai tempi di
privati,
Calvi,
capito?
però
Beh, no,
comunque non è
però non
riuscito.
è. Cioè, lì si sapeva che c'era di mezzo lo IOR, lo scandalo. Poi comunque l'hanno gestita. Hanno fatto credere delle solite mele marce.
Quello è
Insomma,
sempre
quello voglio dire,
tra un caffè e un ponte di
l'hanno
Londra.
inventato loro.
La notte dei lunghi dei caffè
La notte dei
lunghi.
caffè lunghi,
Del
esatto.
resto, quando becchi il presidente della Lombardia. Così,
In qualsiasi delle sue
palesemente,
manifestazioni
esatto,
private.
che cosa ti risponde? Dice anche Gesù non si sapeva scegliere i suoi collaboratori, no? C'era questa battuta, perché chiaramente Giuda poi diventa, e non solo lui, diventa utile a uso e consumo.
Gesù che camminava sulle acque yacht, ovviamente.
Eh sì.
Beh, poi insomma c'è tutta una vasta letteratura che ci dice della necessità della presenza di Giuda.
Eh no, dico, in realtà appunto escludendo questo, nell'immaginario popolare rimane che Giuda è il traditore, quindi di quel gruppo ce n'è uno che tradiva. Questo è quello che conta.
Ah, c'è quasi una certificazione poi, imitatio Christi,
È una.
avere un Giuda
È necessario.
nell'entourage.
Più sei alto livello, più
E più
c'hai
sono i
un
Giuda.
Giuda o più c'è, e meglio è.
E più conti,
più sei
esatto.
santo.
Quindi, insomma, la difesa è quella classica. La chiesa casta meretrix di Ambrogio, che è noto per essere stato il vescovo di Milano. Ci sono gli Ambrogini.
Gli Ambrogini d'oro.
Esatto, vengono dati ai criminali
Sì.
locali.
Diciamo, quelli che sono più distinti
Esattamente,
nel
nel
campo delle
crimine
malversazioni e del crimine vengono
lombarde,
insigniti ogni
anzi
anno.
proprio Meneghine.
Meneghine, sì, no, è proprio di Milano specifico.
Quindi Ambrogio e già tutta la teologia, appunto.
Ed era già il quinto secolo.
Quindi il fatto che avessero a che fare con l'umano troppo umano, loro lo sanno molto prima che nascessero i pentasavoli del povero tedesco che ha scritto un omonimo saggio
sull'argomento,
sull'argomento umano troppo umano. E quindi io quindi non mi stupisco minimamente di tutto quello che sta succedendo. Ecco, chi si turba è perché non ha assistito mai alla pentola scoperchiata.
Però infatti noi fedeli a agli insegnamenti di Fisichella contestualizziamo.
Sì.
Che comunque questo appunto il Vaticano appunto
contestualizza, va.
Prova, vediamo se ci riesce.
Diciamo appunto che per dire che questa non è del tutto un'anomalia, gli eventi che sono fuoriusciti, l'anomalia è la fuoriuscita delle notizie. E quindi questo è effettivamente la novità. E cioè, diciamo, in una sintesi insomma banale, Vaticano ai tempi di WikiLeaks in qualche modo, che è l'unica novità di questi eventi tutto sommato, perché poi appunto molti hanno anche radici antiche, nel senso che poi anche le ultime puntate parliamo anche di se diciamo Ior, Calvi, Sindona, De Pedis, non è che sono novità appunto, non di cronaca quantomeno attuale. Però appunto è stato violato il sacrario delle stanze papali addirittura, quindi questo è lo scandalo contro cui si scagliano poi, perché le accuse sono come al solito, se c'è la febbre la colpa è del termometro.
Che si intrufola nelle tue stanze.
Che si intrufola nelle stanze, insomma, questi corvi. E quindi anche appunto il Bertone, che poi viene considerato insomma da tutte queste vicende viene considerato l'anima nera, insomma un po' l'artefice di e anche il destinatario di molte intrighi interni, insomma più o meno quello che esce fuori è questo stanco pontefice che non sembrerebbe più in grado di governare fino in fondo le forze oscure che stanno dietro, appena al di sotto di lui.
Dice: noi siamo vecchi.
Dice: noi siamo vecchi.
85 anni pure lui,
ha detto, sì. Ha detto proprio: noi siamo un vecchio papa.
Il che la dice anche lunga, insomma.
Ha detto proprio così.
E non era uno sbaglio di traduzione.
No, noi siamo un vecchio papa, dice. Perché ha parlato, quando parla, rarissimo, ha parlato sotto la veste
umana.
No, noi siamo un vecchio papa.
Ah, scusami, no,
lui lì in quel momento scisso completamente
è vicario.
È il vicario.
Però se il vicario come fa a essere vecchio?
Questo però fa parte del gioco. Tu sei capzioso.
Sei capzioso. È un difetto
anche
che mi porto dietro.
Sì, sei
relativista.
Sei stupidamente laicista e relativista.
Vabbè.
Mi
rinchiudo nel
c'è
silenzio.
Una laicità sana
che la conosce,
che è rispettosa, che non fa domande. E poi se no sei laicista, ti metti a polemizzare sulla logica, se porti un trattato di logica in Vaticano.
Purtroppo non possono più fare come un tempo, ecco.
No, non possono, più che altro perché loro la logica l'hanno appresa da Aristotele. Con tutto,
che aveva peraltro altri,
no, ma anche con tutti i limiti,
diciamo, scopi,
ma con tutti i limiti metafisici di Aristotele, che erano limiti storici, non è che lui, diciamo, ha delle responsabilità. Quello ha fatto il massimo che poteva fare
per il IV secolo dopo Cristo,
anni fa. Quindi ha ragionato anche oltre il suo folle maestro Platone, più metafisico ancora.
Belle teste, ecco.
Sì, sì, ma all'epoca, voglio dire, ma insomma Platone ci andrei cauto, insomma, ecco.
Perché sei spinto dall'estremismo del
No, io sono un
anti-idealista.
Non è che ci fossero no, che non ci fossero alternative, c'erano già state le alternative e avevano già dichiarato un quadro che poi si è confermato purtroppo 20 secoli dopo, ma chiaramente, quindi,
però non per
no, nel diciamo, senso, ci sono stati dei colleghi,
sì, sicuramente, però
ovviamente chiarito che lui è anche prima che lui si manifestasse comunque un ciarlatano nel senso che tutto quello che lui dice appare narrativamente affascinante, perché uno lo legge e dice beh, che bello, perché sono argomentazioni ben confezionate, altamente confezionate e importantissime, perché hanno avuto una ricaduta notevole sulla cultura che è seguita e compresa in parte la nostra. Poi purtroppo noi siamo intrisi anche di neoplatonismo, causa sempre Lumino Bianco, però da un punto di vista, diciamo, di astrazione,
non sono responsabilità dirette
sulla storia dell'umanità, la storia dell'umanità, anche quando l'umanità non aveva nessuna idea di cosa fosse di la storia e quindi di sé, e, diciamo, gli ultimi 70.000 anni, per essere proprio tranchant, proprio l'ultimissimissimo periodo dell'evoluzione umana, quando noi siamo uomo moderno, 70.000 anni. In questo quadro, anche guardando ai 70.000 passati e immaginando con buon margine di possibilità che questo effettivamente avvenga, cioè che noi per altri 70.000 anni in qualche modo come Homo sapiens qui su questo pianeta ci resteremo, poi se saremo,
se resistiamo all'autodistruzione,
beh, ma non totale, nel senso che quello che noi temiamo è un'autodistruzione che però non comporterebbe la distruzione della specie umana, comporterebbe un disastro che ci fa orrore, anche se morissero 4-5 miliardi di persone per chissà quale pasticcio incommensurabile combiniamo da qui a, in realtà, poco, perché abbiamo già minato abbastanzamente,
ecco, non è che...
però ecco, questo comporterebbe una crisi demografica sicuramente terribile, però voglio ricordare che noi abbiamo cominciato a essere quello che siamo, come si dice, come dire, volgarmente, in quattro gatti, ma veramente in quattro gatti, quindi da questo punto di vista non c'è un rischio di estinzione finché non si scende sotto un numero che è veramente esiguo, cioè poche migliaia di Homo sapiens sarebbero destinati alla sparizione, però per ridurci a questo bisogna credere insomma che i film di fantascienza siano veri, mentre invece i film di fantascienza sono effettivamente film di fantascienza.
Altrimenti
se no sarebbero dei documentari del Nestori, del sì, del Nestori,
del National Geographic.
Del National Geographic è un mixed tra History Channel e National Geographic. History Channel è un po' più rozzo, devo dire.
Sì, è più K e spada, History Channel.
È un po' più pop, diciamo. National è un po' più, diciamo, accurato nel ricostruire scientificamente le varie tappe della nostra esistenza e del nostro presente, sia quelle scientifiche hard quando parlano di astri e pianeti, ma anche, diciamo, le ricostruzioni che fanno nei documentari, diciamo, di tipo storico. Vabbè, insomma, quindi voglio dire, al di là delle più fosche previsioni, che in quanto previsioni sono prive di senso da un punto di vista scientifico, la scienza non è predittiva, ma non su questa,
non è oracolare
su questa mole di dati che è poi la totalità dell'umanità e di tutto quello che sono gli eventi del pianeta intero, quindi è predittiva sulla base di quelle che sono le conoscenze che noi abbiamo attraverso certe discipline che ci permettono di dire lì secondo i miei calcoli ci deve essere un pianeta, ed effettivamente con i mezzi poi ottici viene poi scoperto il pianeta, perché i calcoli lo prevedono. Ma lo prevedono perché ci sono delle regole,
delle apparecchiature
che
alte.
Poi Newton ha chiarito, compiendo un passo epocale per la storia dell'umanità, perché c'è uno scarto da lui a Galilei, da Galilei a lui, al contrario, e fino poi a Einstein, insomma, e quindi allo scenario attuale che ha ridefinito lo spazio-tempo e le nostre dimensioni. Però la meccanica newtoniana consente di fare questo tipo di previsioni, mentre noi non possiamo fare delle previsioni sulla specie umana, e cioè dire cosa saremo tra 60.000, 70.000 anni, ma anche 10.000, insomma. In ogni caso 10.000 o 70.000 sono tantissimi, perché noi che siamo così come siamo fatti ora, abbiamo detto che abbiamo 70.000 anni per dare una numerazione convenzionale, ma in fondo sono pochissimi anni che siamo così, proprio come siamo ora, con questo tipo di consapevolezza dello stare nel mondo. È una cosa recentissima, no? Quindi è un niente quello che noi siamo. Il fatto che ci spaventi e che giustamente ci preoccupiamo, questo non vuol dire che non ci si deve porre il problema, assolutamente. È necessario e anzi è un obbligo che abbiamo verso noi stessi e i nostri immediati successori, i figli e i nostri nipoti, diciamo, con quelli con cui possiamo avere a che fare in una generazione e che sappiamo che quando noi non ci saremo più saranno loro i viventi che occuperanno il mondo, e quindi li conosciamo in qualche modo, pur sapendo che li abbiamo lasciati, e loro si ricordano di noi. Però passato un tot di generazioni, come è noto, tutto si dimentica e c'è un altro presente che produce di nuovo altre realtà. Allora, in questo scenario, dire che quello che noi saremo tra 50.000, 60.000, 70.000 anni non è che è impossibile, è anche inutile. Si può però immaginare, sulla base di come noi siamo fatti, che per quanto grossa la combiniamo, alla fine da qualche parte degli umani probabilmente potranno anche resistere. Del resto abbiamo resistito, anzi da lì poi siamo ripartiti a una glaciazione abbastanza recente, di cui non immaginiamo minimamente oggi la portata devastante, catastrofica.
Anche se ci sono degli ottimi film a cartoni animati che rendono l'idea.
Sull'era glaciale, di che cosa ci toccherebbe, a cosa assisteremmo, no? Di fronte a che emigrazioni di massa da numeri
minimali come erano prima,
ecco, appunto, oggi è da gestire, quindi sarebbe qualcosa di terribile. Però appunto, di fronte anche a una catastrofe di questo genere, appunto, da qualche parte, essendo adattabili ed avendo anche comunque parte della memoria delle nostre tecnologie, di tutta quella che è la conoscenza, troveremo sicuramente la possibilità di inizialmente sopravvivere e poi tornare a riorganizzarci. Questo è inevitabile ed è prescinde da ogni valutazione etica, morale, politica sul presente, ma non perché noi vogliamo fare così, ma perché appunto fa parte di un ciclo evolutivo molto più ampio di quanto tutto quello che noi conosciamo come storia e come esperienza umana, anche, come dicevi tu prima, filosofica, per quanto riguarda quella occidentale, poi ovviamente, che è stata sicuramente la più potente come organizzazione del pensiero, perché ha prodotto una macchina efficientissima nei confronti delle altre filosofie che si sono sviluppate parallelamente negli altri mondi del nostro mondo, insomma, finché poi non c'è stato
un riunirsi o inevitabile, un tentativo di riunirsi.
Sì, comunque, c'è stato comunque un incontro globale, cioè infatti, a un certo punto ci siamo conosciuti tutti, diciamo così, anche per mezzo di scontri, malincontri violentissimi anche e terribili, però c'è stato comunque l'incontro. L'incontro non è né positivo né negativo, è un incontro, poi può avere manifestazioni positive o negative.
È un dato di fatto.
Se io invado qualcuno e lo massacro, oppure se mi presento con un regalo e dico ciao, io sono vengo da questo paese, che vogliamo fare? Ecco, però è stato fatto, abbiamo fatto tutte e due. In realtà abbiamo, per la verità, privilegiato l'aspetto soft, perché sennò non ci saremmo davvero così come siamo.
Però è successo
anche
di tutto,
ci sembra,
ecco.
Esatto, anche se ci sembra che siamo stati spietati e dannatamente violenti, che è anche vero, però paradossalmente ha prevalso quell'altro tipo di incontro e continua a essere nel nostro immaginario quello prevalente, giustamente, perché in fondo quello noi siamo, cooperativi, ma come specie umana. Quindi di fronte a tutto questo io prevedo, non prevedo niente, dico, posso prevedere pur parler, che questo perdurerà anche di fronte a, tra virgolette, la catastrofe, l'apocalisse, insomma.
I Maya.
Sì, poveracci.
Che hanno fatto una bruttissima fine loro e poi oltretutto...
Che non hanno previsto.
Che non hanno previsto.
E non hanno neanche previsto che Red Ronnie poi avrebbe dato prova... Prego.
Che ha fatto? No, Red Ronnie non la sapevo.
Red Ronnie credo addirittura a TG1, se non sbaglio. Credo è stato all'indomani del terremoto, questo recente, il primo, la prima scossa, diciamo, che ha detto, ha evocato la profezia dei Maya come spiegazione
scientifica.
No, anche giustamente come parere autorevole, che è chiaramente il primo nome che viene in mente dopo un terremoto. Chi
certo, Red
Ronnie, ovviamente.
Presto, siccome è emiliano,
è un luminare.
Presto, un paio di settimane fa si era parlato delle faide interne al TG1, appunto, fra discepoli di Bagnasco e discepoli
radio,
di
Bagnasco.
Alla
radio,
scusa, Radio 1, però insomma, più o meno.
Anche questa, cosa è avvenuta alla radio.
A radio? Sì, forse alla radio.
Sì, a radio.
Ma
io ho letto un articolettino su un giornale.
Sì, pure io.
Mi sono messo un po' a ridere. Dico, pensa ai poveri Maya.
Tutto gli si accorge.
Capito? Che adesso finiscono a essere
il capro espiatorio.
Decantati
da Red Ronnie.
Comunque, in tutto ciò.
Chi l'avesse detto? In tutto ciò.
Per tornare a noi, però, c'è questa novità, appunto,
no,
che dicevamo.
La novità c'è.
Della civiltà dello spettacolo.
Allora, tornando proprio al noccio del problema, come diceva lui, lo scenario è che il Vaticano è sempre lo stesso, cioè è fatto di questo di questa poltiglia,
no,
di orrori.
Ricordiamo che i tempi del Vaticano non sono quelli, appunto, della cronaca o degli anni, ma dei secoli, e quindi il Vaticano è ancora all'interno della questione romana fondamentalmente, cioè da uno stato assolutista proprio anche territoriale è diventato questo stato nello stato, e quindi dalla chiusura di Pio IX alle aperture paleodemocristiane di Leone XIII fino al concordato eccetera, e poi diciamo il Vaticano II, e quindi anche in realtà come dicevamo pure l'altra volta, tipo CL o
paleodemocristiane, tu intendi il patto Gentiloni, quel periodo lì?
Sì, sì, okay.
No, ricordavo per chi non coglie, diciamo, questo
abbandono della
aggancio.
Politica del rifiuto
non possumus.
Sì, esattamente. E quindi appunto l'ingresso nella società dei cattolici, in particolar modo, non so, in Italia, fino appunto al Vaticano II e con gli esiti, appunto, di cui per esempio CL è un aspetto, quindi comunque alla cessione un po' dei pezzetti di sovranità per avere detti sempre da laicisti,
ecco,
dei cavalli di Troia.
Qui vorrei proprio sottolineare quello che stai dicendo te, cioè che la cessione di sovranità politica e amministrativa è chiarissima nel duo vicario e vicario del vicario. Cioè è evidentissimo quello che sta succedendo, dopo ci ritorniamo, però io segno adesso, tutti lascio subito proseguire,
no, tanto
che
questo,
è comunque questo il nodo, cioè lì abbiamo il vicario che in una situazione attuale non può che fare il vicario, perché se fa anche il resto non può, e quindi da gran tempo, ma ora più che mai, sicuramente gli ultimi 30 anni, il vicario del vicario, ma in realtà già da tempo, ma sicuramente dal caso
l'attuale Papa è un ex vicario del vicario.
Sì, anche era se non
secondo,
era segretario di
non
Stato.
Era segretario di Stato, però la figura più influente
era
del pontificato di
Wojtyla.
Sì, poi lì magari più che il ruolo conta proprio l'influenza materiale.
Però lì era il vicario del vicario teologico, nel senso che lui, cioè, lì avevamo uno che andava in giro, per cui non aveva tempo, perché se stava in giro non...
erano Battisti e Mogol, diciamo.
Esattamente.
Bravo, l'immagine più adatta per descrivere.
Mi sembra adesso il Papa è Mogol.
Mi sembra perfetto. Adesso è diventato Mogol e...
è però un mestiere diverso.
Che potete, Battisti è morto.
Tra l'altro.
E Mogol, anche il vero
Battisti. Mogol però non sta benissimo. Quindi.
Non so. Lo danno per...
Beh, comunque è piuttosto anziano. Ecco.
Sì, sì. Comunque c'è, insomma, anche... anche il Papa tedesco è piuttosto anziano, ha detto noi siamo un papa vecchio, ha detto proprio lui, che io quando sento
che la gente
frasi,
non lo sanno,
io devo dire perché esatto, quando sento queste frasi mi esalto, e devo dire che sono momenti bellissimi per me quando sento noi siamo un papa vecchio, io adoro questi momenti perché è spettacolare, cioè, mi rendo conto, dico, sono nel XXI secolo, sento uno che dice noi siamo un papa vecchio, dico vabbè, insomma.
Vedi, a vivere
non
in
mi
Italia,
consolo neanche col fatto
sputarci
che...
sopra, invece
non mi consolo
offre...
col fatto che in Inghilterra c'hanno una vecchia che sta a 60 anni che regna, che sono tutti molto contenti, non mi consolo.
No.
Uno uccide elefanti in Spagna,
ma il comune non è mezzo gaudio.
O uno che spara gli elefanti in Spagna, poi lo beccano e dice scusate, non lo faccio più
perché si è rotto la clavicola, che c'è oltretutto.
Ah, Bresci, Bresci, vabbè, andiamo avanti.
No, vabbè, diciamo il problema è questo, appunto, che la cessione di sovranità ha prodotto intanto lo scontro proprio di corte.
Poi torniamo su questa cosa qui del dualismo, diciamo,
tra vicari.
Tra vicari, che è fondamentale perché si aggancia a quello che ci arriviamo. Intanto.
No, intanto, per esempio, come aggancio alla tu evocavi Formigoni, insomma, questo personaggio che comunque è l'esito di un avallo, nel senso impensabile, quella
è la punta dell'iceberg
scollata dall'agire politico della Chiesa, anche se poi appunto l'eterogenesi dei fini porta al fatto che c'hai uno che fa voto di castità, ma insomma, e povertà, e va in giro yacht e camicia a fiori, insomma, questa è appunto la cessione di sovranità e questi, appunto, questi cavalli di Troia all'interno della società, perché che però sono sempre meno controllabili da un papa che non è più soltanto il sovrano dello Stato Pontificio.
Però lui si fa forte del Vangelo,
Lui chi dei due?
Il Lombardo.
Il Lombardo, sì.
Perché lui dice, come dice anche Gesù, se circondato, non si sapeva scegliere, poi dice Gesù però pasteggiava con i pubblicani.
Era di bocca buona.
Chi sarebbero i d'accordo, no?
La traduzione, perché
però rimaneva immacolato. Quindi qui abbiamo tutto il delirio di un folle che vive nell'idea di poter riprodurre addirittura Cristo, quello che per lui nel suo immaginario è Cristo, quello che conosciamo nelle favole anche visuali che ci sono state postrate prima dai dipinti, poi adesso darei uno di Bernabei, e quindi lui può andare su uno yacht biliardario, ma lui è povero.
E ricordiamo yacht ad Maiora.
Peraltro.
È meraviglioso.
È bellissimo.
Meraviglioso, col rosarione e l'altarino.
Col rosarione e l'altarino.
Meraviglioso.
E camicia a fiori. Oscena.
Meraviglioso. Giudicato oscena da tutti gli amici.
Da tutti.
Anche dalla moglie del suo migliore amico, che è in galera. Che ha detto pubblicamente che i tuoi camici fanno schifo. Su Corriere della Sera gliel'ha detto. Quindi, insomma, questo è un po' lo scenario in cui si sono cacciati, andandosi a mescolare con le cose mondane.
Anche questo, appunto,
non potevano farne a meno.
Non potevano farne a meno, esattamente. Essendo appunto uno Stato nello Stato, si insinuano, nel senso che poi non avrebbero potuto avere il controllo che hanno, per esempio, in Lombardia, senza cedere appunto sovranità
alle scuole, agli ospedali e a occupare tutti gli spazi della civiltà.
Obiettori.
Esattamente.
E quindi poi è chiaro che questo genera una fase inedita di gestione politica e poi vabbè, poi sono pure discorsi paralleli, insomma, non è che sono immediatamente.
Ma lui che ha detto però il vicario, proprio ieri credo, no? Rispetto a questo scenario.
Il vicario vero?
Il vero vicario.
Il vicario ufficiale,
il sedicente vicario, comunque, insomma, lui
è che ha detto che
credo che abbia invocato lo Spirito Santo. Mi sembra,
cioè, ha detto la Chiesa è comunque pura, è fatta di uomini, credo. Cioè,
e lo Spirito Santo ci saprà guidare,
è evidente. Questo,
io partirei da qui.
Beh, però non è una grossa novità.
Appunto. No,
è il solito vicolo cieco.
Appunto. Cioè, ci domanderebbero, vabbè, e allora che.
E quindi voglio dire, se noi siamo in questo scenario, cioè abbiamo questo Vaticano che, come diceva lui, sta così da 150 anni, nel senso che da quando ha perso il controllo
temporale,
totale della nazione, perché aveva il controllo politico in quanto obbedivano al Papa i regnanti di mezza Europa,
i gendarmi,
e poi i suoi sgherri gendarmi
che anche attualmente vanno in giro per l'Italia serenamente, senza
che vuol dire che questo vuole. Diciamo problema non è sanabile, e che quindi la menzogna più grave che va narrata, ma che invece non viene narrata di fatto neanche dal libro di Nuzzi, perché il libro di, non perché per volontà, diciamo, per mala fede, ma perché per come è confezionato e per come opera un'opera giornalistica, non deve, diciamo, tenere conto di giudizi teologici e politici, almeno non li deve esplicitamente inserire nella narrazione dei fatti che vengono documentati. Gli effetti inevitabilmente sono quelli, però quello è un frammento di conoscenza vera, perché questa è la potenza distruttiva, cioè sono documenti reali. Infatti il panico che si è generato è perché sono documenti con i sigilli
in ceralacca ufficiale
dell'anello piscatorio, e ce l'ha solo il Papa al dito, e viene spezzato quando muore, quindi diciamo
non c'è possibilità di sbaglio,
e quindi questi documenti sono diventati pubblici. E questo per esempio, in questi documenti c'è un chiaro incontro segreto tra Tremonti e il Vaticano, del quale Tremonti garantisce che i benefit sull'ICI non verranno assolutamente
richiesti,
minimamente messi in discussione.
Così, una cosetta.
Quindi di fronte a tutto questo non c'è altro che la prova provata di ciò che tutti gli anticlericali da 150 anni hanno sempre dichiarato, e l'ISI zittiva dicendo: così però fate, siete controproducenti.
Poi fra l'altro, insomma, tu per l'età che hai hai anche un certo ricordo vivido, immagino, della problematica.
Ecco, e quindi diciamo questo scenario che si è aperto è inedito per noi, ma solo perché qui in Italia, no, non c'è stata di fatto una cultura che ha formato le generazioni dei giovani, che ora poi che diventano adulti, poi vecchi e poi così via, negli ultimi due secoli, come è avvenuto negli altri paesi d'Europa, che non sono paesi così fondati sull'ateismo militante, ma semplicemente su una visione più rispettosa della realtà storica, perché inevitabilmente sono stati toccati più o meno direttamente, alcuni profondamente, alcuni anche solo velatamente, ma comunque toccati dal vento luterano. Vento luterano che significa hanno conosciuto la modernità in tempo reale e hanno accompagnato la loro crescita come stati nazione, in termini di storia moderna proprio, da manuale, con questa consapevolezza. Noi no, la Grecia no e la Spagna no.
Non sarà è un caso, caso. Neanche il Portogallo.
E il Portogallo e l'Irlanda. Vabbè, questi piccoli, già la Grecia è piccola, ma quelli piccoli, insomma. Però comunque sicuramente l'Irlanda e il Portogallo. Però non è un caso che proprio in questi paesi ci sia quello che sappiamo, ma soprattutto a monte, perché chi ha generato tutto questo è quello che viene detto così ormai a furor di popolo, anche con quel tasso inquietante di qualunquismo inevitabile che queste sintesi estreme, cioè piove governo Lado e cioè i politici, però in realtà dicendo il vero, perché effettivamente in questi paesi vige un regime, e il peggiore di tutti, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori qualora fossero nel dubbio, è l'Italia, anche se non sta nelle condizioni di fine di mondo come la Grecia, il Portogallo e in parte la Spagna, ma in realtà anche
poco sopra, ecco, diciamo,
siamo a un mignolo di sopra, ma insomma solo perché siamo più grandi e abbiamo,
faremo i playoff, diciamo,
per essere buttati fuori.
Forse io faremo i playout, mentre gli altri sono retrocessi immediatamente.
Questi paesi che abbiamo nominato non a caso, che non hanno vissuto questo processo, sono i paesi più corrotti d'Europa. La Grecia è persino più corrotta dell'Italia, stando a dei parametri, insomma, non oggettivi, ma più o meno accettabili, che, con cui si misura il tasso di corruzione. Quando poi lo misuri su tutti diventa credibile, perché comunque se io li prendo tutti alla base di certi indici, dico questo, mi risulta che
in Finlandia ce n'è meno
9.8 e noi è 3.2, quindi insomma, posto che la scala della perfezione è 10, no? Ecco. E la Grecia sta a 2,8, quindi riesce a essere un posto più corrotto perché sono ortodossi, quindi sono ancora più sono meno anarchici, diciamo. In Italia la corruzione è più creativa,
lì invece quindi è organizzata.
È l'altra faccia della Germania, esattamente, diciamo, no? Dove è esattamente il contrario. Non è che non c'è corruzione, però, come usa dire, insomma, è fisiologica, cioè, come dire,
c'è un tasso,
c'hai 90 milioni di abitanti, quanti sono? 80 mi pare 90, adesso in Germania, 80-90 sì. Mi sembra 90 mi sembra che sono arrivati con l'annessione, no? 89-90, che c'hai qualche cialtrone che non rispetta le regole del gruppo in cui vive, è inevitabile, insomma, fa parte,
è umano,
ecco, continua a essere umano, magari poi loro l'hanno anche partorita, sì, diciamo, questa
espressione,
perché l'autore è di origini notoriamente teutoniche.
Anche se poi è venuto a morire in Italia, va sempre detto,
sì, questa, beh, quindi ci sarà forse per il clima oggettivamente,
beh, però è andato a Torino a quel punto. Beh, ma lui poteva andare a morire a Capri
però lui amava le montagne delle Dolomiti, sì. Questo era il fascino, diciamo, dell'Italia fine 800,
morto tra l'altro pochi giorni dopo Umberto I, perché è morto nell'agosto del 1900,
poco dopo
ha assistito, forse, chissà se ha saputo.
No, credo che fosse completamente pazzo, e credo che non ne fregasse da anni più nulla.
Però, insomma, diciamo,
era completamente fuori. Il
Novecento inizia, non so se gli
hanno detto: guarda, è morto, hanno ammazzato.
Wunderbar.
Vabbè, io me lo immagino un po' più come Gassman nei Mostri, però, sulla sedia. So contento. Che dice così, insomma, quando è morto Umberto I.
So contento.
E quindi, dicevo, questo personaggio che è il nostro vicario, a questo scenario come risponde di devastazione che è il prodotto della loro storia? Loro sono stati costretti a fare questo, a finanziarizzarsi dall'Ottocento col capitale americano, e quindi i rapporti con il cattolicesimo americano, che è uno dei tre più ricchi del mondo e potenti, sono antichissimi questi rapporti, e hanno consentito la loro, del Vaticano, mutazione in una multinazionale operativa sul territorio, che traducesse in termini di presenza politica, culturale e economica l'idea, chiamiamola così, diciamo, della loro teologia cattolica come reazione, come realizzazione di una missione proprio di evangelizzazione nel quotidiano. Quindi io vado in un paesino dai Negretti e gli porto la civiltà, invece qui con l'ospedale io mantengo ovviamente vivo ciò che ho già conquistato a suo tempo, avendo qui evangelizzato
all'epoca
in illo tempore. Per tenerlo vivo cosa devo fare? Devo controllare che quello che io ritengo essere, come dire, quelli che ritengo essere dei paletti che garantiscono,
non negoziabili,
esattamente, la mia sopravvivenza come istituzione, che è garante di una serie di concezioni del mondo che si sono andate maturando in questi 1700 anni, ovviamente del tutto
quelle che loro chiamano valori,
esattamente, campate in aria. Io devo dimostrare che non sono negoziabili. Per non negoziarli devo occupare gli spazi della politica e violare ovviamente i presupposti della politica moderna, cioè quindi la democrazia stessa, uso il termine in senso lato, diciamo, la democrazia come partecipazione del popolo in cui
pluralità di vedute,
esattamente, diciamo, come dice Grillo, uno vale uno, cioè tutti quanti in teoria, no? Però questo è di fatto, a suo tempo nel 1789
si era detto questo.
Era uno dei presupposti, erano i patti e questi erano i patti, questo è, non a caso, quell'anno è diciamo dopo il 1517 è l'anno più nefasto della loro storia. Loro hanno queste due date che sono proprio il problema principale. Esattamente.
Sì, è peggio ancora del 17, perché comunque sì, loro
Caporetto e Iwo Jima per i giapponesi, ovviamente. Cioè, dove tutto finisce. Caporetto è il 1517 e almeno cronologicamente Iwo Jima è invece 1789. Questo per dirla proprio in due date essenziali. Lì loro, diciamo, come dire, primo colpo e mazzata finale. A distanza di qualche secolo, perché i tempi storici sono quello che sono, e quindi giusto così, ma insomma, quello è stato. Quindi lì è successo tutto questo e quindi il nemico principale del Papa e della Chiesa Cattolica Romana Imperiale Costantiniana Gerarchica Teodosiana, qual è? Sono due, ancora due, sempre quelli, cioè Lutero, e quindi un discorso teologico, e la conseguenza non diretta, perché Lutero non prevedeva nel 507 che tutto quello che poi accade,
anche perché poi subito dopo,
non lo è.
Nel 1521 gli è capitato un po' un casino in Germania, appunto. E si è dovuto trovare
in qualche difficoltà già lui stesso, perché comunque lui apre il vaso di Pandora, certo, succede un casino, il povero Münster è un po' folle, vedrete che ci ha guidato dei disperati, però insomma voglio dire, quello era il periodo, noi contestualizziamo e quindi in questo scenario diciamo quello che è il nemico ancora oggi è quel tipo di ideologia e quel prodotto politico, cioè la democrazia.
In fondo comunque l'autodeterminazione dell'individuo e dei popoli.
Esattamente.
I cardini della modernità.
I cardini della modernità.
In tutto questo però...
Questi sono i nemici del Papa.
Ancora oggi.
Cioè l'uomo che si autodetermina e la democrazia. Perché è quello che è il vicario di...
No, perché loro sono... ontologicamente il contrario, cioè loro sono una teocrazia assolutista, quindi è chiaro che il conflitto è proprio di sopravvivenza, no? Come
e la verità è quella.
Terzi un onda retor.
No, assolutamente.
Però c'è un passaggio forse in questo momento. Ieri mi ha molto colpito che in uno di questi talk show televisivi si parlasse appunto dei corvi, eccetera, eccetera. E all'interno di questo talk show c'era un rappresentante del Vaticano, che nella fattispecie era la Binetti, che era costretta, diciamo, in un gioco che di solito, a cui di solito la Chiesa si è sempre, da cui di solito si è sempre sottratta e astenuta, cioè era dentro la tribuna politica, ed essendo dentro era uguale a tutti gli altri.
Ma con che argomenti?
Con gli argomenti erano sempre i soliti, sul quale lei difendeva il Vaticano dicendo: ah, siete andati a intrufolarvi nella stanza del Papa. Gli altri dicevano: sì, vabbè, ma sulla fattispecie qualcosa da dire? No, non è quello il problema. Però non è tanto la questione in sé che fa impressione in Italia, quanto il fatto che appunto si è forse spettacolarizzato uno spettacolo che c'è sempre stato, ma prima era per altri palcoscenici, ecco.
Certo. No, era un studente segreto, infatti il cameriere si chiama cameriere segreto.
E quindi questo è qualcosa
perché
cui
non veniva rivelato il nome, perché inevitabilmente se uno lo poi sapeva chi era, si avvicinava e diceva: scusa, ma sai qualcosa? E poteva accadere di tutto.
E ma da qui si torna indietro oppure no?
No.
Beh, direi questo già è un segnale che...
No, non si può, perché non si torna indietro in generale. Direi per le leggi della termodinamica.
È una questione fisica.
La metterei proprio così. Che vale anche per i fatti. E quindi non credo che, diciamo, si torna indietro. Si può rimanere fermi, ma non indietro. Certo, si torna indietro nel senso che Non in assoluto rispetto a noi possiamo tornare indietro se c'è una svolta politica e c'è una repressione della libertà, però insomma la vedo complicata, perché anche oggi immaginare, a parte che non funzionava neanche al tempo di quando i treni arrivavano in orario, insomma, il controllo, perché altrimenti non
sarebbero continuati a arrivare in orario.
E soprattutto non saremmo noi qui a parlare, a parte perché è andata come è andata, ma in generale è andata come è andata anche perché, come dire, non funzionava il controllo totale, e era un controllo che era tentato, perseguito
in ogni modo,
una violenza inaudita, nonostante ci vengono a raccontare che si andasse a prendere il sole alle isole Pontine,
a Salina o a Ponza a Ventotene,
insomma, però voglio dire, c'è stato un apparato, il capo della polizia Bocchino, che credo sia un antenato, se non ricordo male, veramente.
Niente di meno strano,
mi
ecco.
Sembra. E l'Ovra stessa, insomma, no? Tutto l'apparato di controllo di cui Franzinelli ha scritto pagine bellissime per Bollati. E quindi già in quel momento, con i pizzini, diciamo, chiamiamoli così, perché siamo in epoca totalmente analogica,
sì, il digitale era di
che là, poi alla fine potrebbe essere anche oggi, come dire, sicuramente la svolta in certi casi. Io non sono proprio un entusiasta sostenitore di Twitter come strumento rivoluzionario, ma questo è un altro discorso, diciamo. In casi di società, no, che questo abbia un senso è fuori discussione, e ha un'importanza sicuramente, però non so se il pizzino ancora in certe occasioni può rivelarsi invece una via di...
In alcuni casi ha garantito latitanze decennali.
Sì, no, noi lo chiamiamo pizzino, ma perché siamo in Italia.
I tentacoli dell'Ovra, sì, tentacoli, ecco, dell'Ovra. No, penso fosse la storia dell'Ovra, sì, invece sì, i tentacoli dell'Ovra, il titolo, scusate.
Sì, sì, è bellissimo. Io ce l'ho tutti.
Sono una vasta bibliografia, la sua.
Lui, tanti altri, insomma. E di non solo di lui, di cose, diciamo, di cose ben fatte. Lui ha anche fatto un libro su Togliatti.
Sì,
l'amnistia di Togliatti.
L'amnistia Togliatti, sì. Colpo di spugno sui crimini fascisti.
Esatto.
Già il titolo indica un po' qual è la chiave di lettura che dà Franzinelli.
Sotto quale luce è iniziata la Repubblica. Sotto quale ombra, più che altro.
Però è vero.
Sì, sì. No, però ecco, appunto, uno ha chiaro fin dall'inizio, non è che dice, quale sarà la posizione di Franzinelli? Parte... Ma vediamo un po', si barca meno.
Togliatti fa da... non so neanche da che collocazione politica, diciamo da sinistra, insomma, storicamente sicuramente da sinistra, fa quello che fa, avrebbe fatto il Vaticano, cioè è lo stesso atteggiamento, è un problema morale che si pone rispetto al paese, di infantilismo del paese, che non avrebbe potuto accettare un processo, non sarebbe, purtroppo, e questo è il dato ancora più agghiacciante. Franzinelli ci racconta giustamente cosa è successo, ma in quel momento probabilmente il paese quello era, non era effettivamente capace di affrontare, chiamiamola, una Norimberga, insomma,
però è,
insomma... Per miseria culturale di massa, dico, che poi ci fossero le avanguardie armate che in quel momento erano appena uscite dal conflitto, questo è fuori discussione, però anche lì non è che ci fossero
il popolo,
tutti Beppe Fenoglio, insomma, no. Cioè, c'era di tutto, appunto, c'erano anche ragazzini, gente di 16, 17 anni, giovanissimi, ventenni, non erano tutti così intellettuali raffinati. Gobetti muore ben prima, ma insomma, quello a 23 anni scrive quello che scrive, e c'erano anche, diciamo, personaggi così, però purtroppo per ragioni oggettive non erano la maggioranza, quindi il paese aveva un grosso problema culturale. Io non sto giustificando, immagino che storicamente però uno si debba calare in uno scenario anche
nel 46 italiano,
capito, che è quello che abbiamo detto, per merito, uso volutamente questo termine tragico, proprio della presenza di questo apparato che non ha smesso di funzionare dal 1517 e dal 1789, perché è riuscito, specialmente nel 1517, ma anche nel 1789, ad arginare
in Italia
qualunque effetto di queste due date. Quindi noi non abbiamo, quindi sarebbe stato giacobinismo fare un processo, e non ci abbiamo quell'etica noi, perché non l'abbiamo imparata. Da chi? Ma da noi stessi, cioè dal nostro passato. Se noi in questi 500 anni avessimo fatto il percorso degli stati nazioni moderni, avremmo reagito diversamente io credo anche nel 22 probabilmente,
perché quello del 22 non è stato un colpo di stato, lo ricordiamo ogni volta, nel senso
non lo so, adesso queste sono cose che uno dice così con un po' di, è un gioco quasi ucronico, insomma, no? Però c'è un fondamento di verità sempre nelle ucronie, quando si ipotizza come sarebbe andata se non fosse stato quello che è stato, cioè questo ti aiuta a, non, appunto, tornando a quello che diciamo prima, non è che fai previsioni e dici niente di vero da un punto di vista scientifico, non dici il sole è lì ed è una stella fatta di bla bla, che è un dato. Dici delle cose però interessanti perché apri uno scenario per leggere la realtà in un altro modo rispetto alla narrazione, in un altro modo, nel senso, tenendo conto di tutti i fattori, ti accorgi che certi aspetti sono più interessanti, più importanti di altri per capire come mai accadono certe cose. Più che altro perché vedi su un lunghissimo periodo qual è il problema. Oggi poi chi ha agito in quel momento c'aveva di fronte un mondo e ha fatto quello che ha fatto, le scelte erano quelle e si è visto com'è andata. Però se si parla in termini di consenso, di costruzione di qualcosa che veramente è basato su presupposti anche blandamente democratici, questo comporta che bisogna effettivamente venire incontro a quelle che sono proprio le istanze del popolo a cui tu parli, il quale esprime, almeno così viene eletto da chi decide, perché ha degli strumenti diciamo intellettuali per poterlo fare, perché ci si è ritrovato in condizioni di elite o classe dirigente, decide che questa cosa è meglio
di un'altra.
Questo è poi la politica. Se lo fa autonomamente, senza rendere conto a nessuno, è una dittatura o una monarchia assoluta. Sei Luigi XIV, e quindi a quel punto, insomma, o perlomeno tenendo conto di pochi interessi,
ci sono io lo Stato
o dei Colbert al massimo, insomma. Se lo si fa pensando anche blandamente a una democrazia con tutti i limiti, ma parliamo però di un paese che aveva scelto il suffragio universale e che era repubblica,
sì.
Quello che accade in quei mesi accade in un contesto che è un paese oggettivamente contadino in buona parte, quindi con tutti i problemi culturali che si porta dietro questa realtà in un paese, in una società.
Poi contadino non di adesso, contadino.
Che vuol dire medioevo, nel senso che poi basta vedere i dati del referendum. Nel mezzogiorno la monarchia prende oltre il 60 e ci salvano chi?
Le città del nord,
gli operai del nord, la borghesia del nord.
Sì, lì proprio sono delle cifre fredde che indicano come è andata, non è che c'è molto
non c'è tanto da dire, insomma.
Va bene,
quindi in questo quadro loro si ritrovano a dover fare i conti con un discorso che hanno sempre tentato di negare,
quantomeno sì,
secondo me devono continuare a negarlo, perché se smettono di negarlo vuol dire che devono dire ci siamo sbagliati. Ora io devo dire sinceramente, insomma, il Papa che si affaccia e dice mi sono sbagliato, non sono infallibile, non è vero che sono il vicario di Cristo, sono uno come tanti vescovi e tutta un'altra serie di cose che sono poi la base per ripristinare un livello minimo dentro la cristianità di condizioni di convivenza, ma non ci credo, perché penso veramente che è molto più facile che si ripresenta proprio il vero vicario in persona, a dire
vicario di se stesso,
esattamente, dice no, un momento, ragazzi,
ma siamo passi.
Capito?
Va bene, va bene. Staremo a vedere. Senti, e così in due minuti da qui alle prossime settimane, che ci dobbiamo aspettare? Una lenta goccia che cade, oppure questi in qualche modo
prenderanno dei provvedimenti?
Controffensiva di qualche...
Prenderanno dei provvedimenti sicuramente. Di che natura l'abbiamo appena detto, cioè non possono ammettere di aver sbagliato, quindi i provvedimenti sono quelli sempre del tentare di ripristinare il controllo e occultare e ripristinare il segreto, quindi tenteranno di procedere con questa medievalizzazione, cioè di nuovo ripristino della distanza sacrale di questo Papa isolato che è il vero vicario, e avvisando perché tutti quelli che hanno a che fare con questo problema temporale di comportarsi con la dovuta cautela. Questo penso possono fare, non ci saranno cambiamenti a breve. Nel senso che non è che rimuovono. Ci sono delle figure che sono bruciate sicuramente come cardinali nell'imminente conclave, perché poi tutto quello che sta accadendo
è perché si sta preparando il conclave successivo.
Il conclave non è domani, ma quando è 1-5 anni, quello che è 10, non ci importa, è a
che
breve.
Loro sanno che siamo un papà vecchio.
Sì. se non lo sanno loro.
Quindi che dopo se ne fa un altro.
Sta preparando il conclave. E qui rientrano in gioco i problemi centrali della Chiesa, che poi è quello che dice Kung, se vuoi ricordarlo.
Ma sì, vabbè, quello,
cioè, la questione centro e periferia, sostanzialmente.
Sì, sì.
Ha fatto una lunga intervista a Repubblica in cui spiegava.
Che poi è la sintesi di un libro che io ho letto mesi fa, che lui dice non essere ancora uscito in Italia nell'intervista. Di me, Rizzoli non gli ha detto che insomma è stato già ampiamente distribuito, ma io l'ho letto e finito in due giorni.
Una biografia abbastanza.
Sì, sì, ma lui non gliene frega niente, ovviamente, se è uscito o no. Non l'hanno detto, pensava che fosse in uscita. Invece
ma sarebbe stato carino avvertirlo.
Sì, certo. Così non lo dici al giornale. Guarda che è uscito da mesi. Io penso ho preso. Sì.
Però il giornalista non gliel'ha detto.
In autunno l'ho preso. No, il giornalista non l'aveva letto. Figurati, che cazzo gliene frega il giornalista.
Va bene.
Dicevi, scusa tu, quindi.
No, appunto, che il problema è proprio quello, secondo lui, insomma, quello principale, è proprio quello dell'autorità, dell'indifendibile autocrazia, insomma, del Papa, dell'infallibilità e del rapporto gerarchico con i vescovi. E questo è sempre.
Lui se la prende con la Curia, che è una corte medievale rimasta al Medioevo, noi lo diciamo da alcuni anni.
Lui Kung,
il sacerdote cattolico, lui è un sacerdote, anche Mancuso è un sacerdote cattolico, però diciamo dispensato dalla castità perché è sposato e ha i figli, però è sacerdote cattolico.
Sempre
incluso
meglio Kung, diciamo.
No, per dire che sono teologi che vivono così, insomma. Kung non è sposato, è proprio sacerdote, però fa il teologo, quindi non c'ha una, cioè c'ha una, credo che abbia una parrocchia, ma insomma, la vive
altro da fare,
delegato, no, certo, ci va, non, poi non lo so, però adesso perché c'ha 85 anni, no, non ce l'ha più, sì, da tempo.
Lui è,
cioè c'ha la sua di appartenenza, dove andrà poi, perché c'ha quelli che conosce, non lo so che vita fa quotidianamente, però non ha molto tempo, insomma.
No, sembrerebbe essere fare vita impegnato, ecco, così a occhio.
Da oratorio, ogni tanto quattro calci con
con i giovani,
con gli erichetti.
Va bene. Allora, e niente, a questo,
quindi,
punto,
quello che lui dice è questo, cioè una corte blindata, fatta di gente che ovviamente vive con la politica della corte,
e che però è sempre più separata dal reale,
e che quindi ha i problemi principali ce l'ha a livello interno con i propri vescovi sparsi nel mondo, che vivono completamente. Quindi diciamo quello che succede è che a livello capillare poi di fatto i preti, che sono quelli che stanno così, come si dice, in trincea,
fanno un po' come gli pare,
esattamente, cioè si autogestiscono totalmente. Questo a loro sta anche bene, perché finché comunque continua a essere preti,
si riesce a tenere la baracca.
La baracca funziona. In questo scenario, ovviamente, dove c'è questa ipocrisia gigantesca.
Però è una baracca ormai periclitante, perché quando le chiese locali si fanno troppo autonome, è un problema.
Ma loro lavorano di fino. Infatti, insomma, quello che potevano fare l'hanno fatto, perché l'obiettivo di questi 30 anni è stato stroncare a livello lontano, quindi in Sud America, i rischi maggiori, cioè la perdita del controllo. Ovviamente si sono.
Altro che opera.
Sì, no, quelli insomma dilettanti allo sbaraglio,
cioè, loro hanno la confessione, insomma sanno qualunque cosa, poi ci sono tutte spie, tutti corrotti, cioè le intercettazioni che sono venute fuori su quello che forniva gli uomini del coro del Vaticano a
non so se Anemone, uno del quel giro lì,
sì, uno,
sì,
del giro,
insomma, non mi ricordo come,
e questo è alto 2 metri, 96, bellissimo, attivo e passivo, cioè delle cose a Balducci,
sì,
no. Telefonata dall'interno del Vaticano, forniva.
Di cosa parliamo?
Siamo un papa vecchio, ecco.
Sì,
Ed è sempre stato così. Quindi sono abituati, funziona così. E adesso si sa, però quello che conta è che poi chi lo sa? Chi lo sa?
chi lo sa, però lo... sempre più gente.
Il problema è questo.
No, non vi credete, questo no, no.
Beh,
questo...
vabbè, i numeri sono, seppur lentamente, siete, sono in tendenziale crescita.
Siete laicisti.
No, magari, no, magari, no, no.
Relativisti come al solito.
C'è un problema di alfabetizzazione grave che non consente proprio di comprendere le relazioni, per cui questo è quello su cui loro contano. E allora operare nel controllo dell'istruzione con l'apparato politico, questo ovviamente cosa fa? Consente di mantenere la barra dritta, cioè tenere un paese con una maggioranza di figli che si riproduce e che è sempre la stessa, quindi quella che rimane costantemente infantile, perché è educata attraverso un tipo di pedagogia che è quella che conosciamo. Quello che loro tenteranno di fare è questa presenza costante, mantenerla, tenerla alta e allearsi con dei poteri che non hanno interesse alla diffusione della conoscenza e della scienza e che quindi privilegiano la costruzione proprio di scuole anche pubbliche e università di serie A, più e Z, dove viene solo formata la manovalanza che oggi deve un po' più essere educata, perché è una manovalanza inevitabilmente che richiede più competenze di un tempo quando bastava che non era neanche necessario sapesse leggere e scrivere.
No, buona costituzione fisica.
Ecco, adesso no, bisogna avere delle cognizioni e quindi ti puoi pure prendere un diplomino e una laureina in qualche fogna pubblica, tanto poi il sistema è fatto in modo tale che solo dai luoghi inaccessibili il ceto intellettuale si riproduce, ovviamente raccontandosi le sue canzoni e mantenendo il suo livello egemonico, perché riproduce una cultura che è quella di Wall Street, a cui loro poi, voglio dire, non si oppongono.
No, per non dire che non fanno riferimento.
No, non si oppongono perché non hanno mai detto niente e mai diranno nulla.
Ci mancherebbe. Va bene, allora sono le 19:28 e su queste note noi ci risentiamo fra 7 giorni, vedremo.
Non succederà nulla, quindi noi torneremo.
Beh, magari qualche, che no, ne sai.
A parte che non dica qualche cosa.
Sta diventando troppo pessimista, guarda, è come Verdone, c'ha la botta di malinconia questi giorni.
Sì, è Roma che gli spiega.
Sì, se non gli è piaciuto Woody Allen, neanche a lui.
No, mi fa schifo.
Lo sapevo, vedi. Vabbè, allora.
Specifichiamo l'ultimo film.
L'ultimo film. Woody Allen è un gigante che adoriamo visceralmente, senza gli perdoniamo qualunque cosa, anche l'ultimo film, che è molto brutto.
Allora, se non succede.
Però è anche un vecchietto pure. Anche noi siamo un regista vecchio.
Siamo un regista vecchio. Se non succede niente, ci occupiamo dell'esorcista la prossima settimana.
Sì, che poi rimaniamo in argomento, ma su altri versanti. Grandi versanti. Se no, se in questi 2 giorni a Milano qualche supercazzo
se qualcuno ti smentisce, torneremo sulla cronaca.
Ne parleremo.
Va bene, ci sentiamo fra 7 giorni. Un saluto a tutti e tutti. Fra poco il GR. There's one thing on your mind.